E alle 8:43 minuti del mattino siamo di nuovo qua, vi diamo ancora una volta il benvenuto, bentornati, bentrovati, nuova puntata del Giorno delle Locuste. Oggi è una puntata davvero importante perché il professor Di Stefano finalmente, dopo tanto tempo, è tornato a sfoggiare un capo importante, un pezzo pregiato della sua nota e clamorosa collezione di cravatte. Era tanto che non lo faceva, professore. Oggi indossa una bellissima cravatta in tutta gialla e nera, o colori sociali di Radio Popolare ma anche del Borussia Dortmund, e al centro c'è tutta questa macchia bianca. Cioè, si è sbrodolato col latte oppure fa parte della composizione figurativa?
No, fa parte della composizione figurativa.
Ah, perché il dubbio
dovrebbe essere un uccello, no?
Un uccello?
Sì.
Ma come fa a essere un uccello?
Un uccello,
con tutto il rispetto, sembra più un grosso spermatozoo che
un
uccello.
Per mettere l'azione, è un uccello.
Dove l'ha comprata? Beh, bella.
Non ricordo. Probabilmente in qualche museo. Avere. Non lo so. È Person Stoning Bird.
Person Stoning Bird, quindi uccello.
Hai visto?
Mi spiace, ascoltatori, che non possiate ammirare, peraltro quello non dovrebbe rimanere pezzo unico, essendo giallo-nero secondo me lo dovremmo vendere alla festa di Radio Popolare. Lo possiamo tagliare come i matrimoni, se no vendiamo come reliquie.
Preferirei no, se fosse possibile.
Vabbè, ma per una buona causa.
Sì, vabbè, può parlare, ma...
Si è sporcato?
No, stavo controllando... La macchia.
Va bene. Lasciamo il grande mondo delle cravate, ma prima di entrare nel merito della scaletta di oggi, facciamo innanzitutto i complimenti ai primi vincitori del concorso Vinci di Stefano che avevamo lanciato la scorsa settimana. Complimenti bravissime a Wendy, Lucy e Cindy, che sono le prime tre vincitrici del concorso Vinci di Stefano. Come mai tutte ragazze, tutte straniere? È un caso?
Che non lo so, sei tu che l'hai convocato il concorso, quindi controlli anche i flussi informativi.
Francamente non me ne occupo io. Comunque Wendy, Lucy e Cindy hanno avuto l'opportunità di vincere una conversazione al citofono con il professor Di Stefano. Di cosa avete parlato?
Per ora non abbiamo...
Non funziona? No. È andato dall'amministratore a protestare? Quando è che lo riparano?
Non so, forse prossime due settimane.
Due settimane, quindi Wendy, Lucy e Cindy, portate pazienza, tra due settimane potete andare a citofonare. Ma intanto, come sempre, sono dazi, professor Di Stefano.
Sì, sono dazi, o meglio sono gli effetti dei dazi, che per ora, secondo un'indagine molto approfondita firmata dal capo economista Gita Gopinath, Eugenio Cerruti e Adil Monomad, sono i tre economisti del Fondo Monetario Internazionale che hanno effettuato una prima analisi sull'impatto dei dazi sulle imprese statunitensi, e il risultato dal loro punto di vista è che gli importatori americani del Made in China hanno sacrificato i profitti pur di assorbire i dazi senza alzare i prezzi e difendere i volumi di vendita. Questo l'analisi appunto che è stata fatta dal Fondo Monetario Internazionale, perché di fatto l'import da altri paesi è aumentato del 3% su base annua, malgrado il calo del 20% del disavanzo con Pechino. L'indagine del Fondo Monetario prende in esame gli effetti anche in tre tranche dei dazi del 2018, quindi prima dell'ultima salva di tariffe, e l'aumento di dazi appunto ultimo, quel innalzamento al 25% su 200 miliardi di dollari di import della Cina, costerà probabilmente 106 miliardi di dollari all'anno alle famiglie americane, in media $800 all'anno per ogni nucleo. Questa è un'analisi non contenuta direttamente nello studio, ma appunto che trova concordi molti osservatori del sistema del consumo americano. Per schivare i dazi, l'entrata in vigore doveva appunto prevedere un reindirizzamento dei flussi che sinora non si è verificato, e quindi quali potrebbe essere la conseguenza? È complessivamente una contrazione del PIL globale che secondo il Fondo Monetario Internazionale potrebbe essere pari a un ulteriore calo dello 0,3% a livello complessivo.
E tra l'altro il paradosso di tutta questa vicenda dei dazi è che quelle che stanno pagando maggiormente il peso dei dazi sembrano essere le imprese americane, come direbbe Paul Fitoussis, è paradossale.
Sì, e infatti per compensare questo effetto, come stavamo dicendo, ma anche l'altro effetto grave, cioè i controdazi, per esempio, che la Cina ha messo sui prodotti agricoli e quindi a dare aiuto alle imprese del comparto dei farmers, dei grandi farmers americani, c'è stato un ulteriore incremento di finanziamenti da parte dell'amministrazione Trump, altri 16 miliardi di aiuti per compensare gli agricoltori, perché malgrado le dichiarazioni di Trump, indubbiamente i controdazi cinesi hanno avuto un riflesso rilevante sul calo di acquisti da parte di Pechino di soia e di riso, che sono due grandi commodities esportate appunto verso il paese asiatico dagli Stati Uniti.
Nella fine settimana torna la Formula 1 col Gran Premio di Monte Carlo, Hamilton domina le prime libere, la Germania invece frena, non parte nemmeno, sempre più frenata la Germania, e questo potrebbe essere anche un fattore elettorale, visto che pure in Germania si vota e non è un voto esattamente di perimetro.
Sì, il voto, comunque la variabile appunto politica, sta pesando su tutti i mercati internazionali, poi vedremo alcuni numeri, ma forse pesano anche moltissimo le previsioni economiche. Ci sono, almeno nell'ultima settimana, molti elementi di preoccupazione, uno dei più marcati quello che riguarda la fiducia sull'economia tedesca. L'indice IFO, che è uno dei più importanti, è peggiorato più del previsto, per la precisione è sceso a maggio a 97,9 da 99,2 di aprile, e rispetto a una previsione di 99,1. Sulla base di questi ultimi dati, senza un deciso allentamento delle tensioni appunto legate alla guerra commerciale, il PIL della Germania rischia di crescere quest'anno non più dello 0,5%, quindi c'è un parallelismo purtroppo sempre più evidente tra la previsione italiana e la previsione tedesca. L'Istat ha stimato un PIL italiano più 0,3 e adesso dalla Germania viene appunto questa ipotesi di un PIL più 0,5 per il 2019.
Ieri immagino che il suo sito di riferimento, quello che fornisce moment by moment i prezzi del petrolio, fosse listato a lutto per il crollo del 6% del greggio.
Non era listato a lutto, ma aveva il titolo a caratteri cubitali, anche accusando appunto esplicitamente Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Come mai Trump e Xi hanno ucciso il prezzo del petrolio? Questo è il titolo del servizio di apertura, perché ieri è stata una delle giornate più negative in assoluto per il petrolio. Ha perso in una sola giornata il 6% del proprio valore, sia quello diciamo meno pregiato, il WTI, quello di New York, che è sceso a $58, sia il Brent, che ha sfondato la quota di $68 a barile, e tutti attribuiscono questo crollo ai timori legati appunto all'economia globale, anche se lo stesso Oil Price dice non sono solo i dazi e la guerra dei dazi a pesare su questo andamento, c'è anche il continuo calo per esempio del settore automobilistico a livello globale e l'annuncio di tagli alla produzione e all'occupazione. L'ultimo in ordine di tempo, proprio ieri, Ford, che ha annunciato che lascerà a casa il 7.000 persone, il 10% della propria forza lavoro nel comparto impiegatizio, e complessivamente sono 38.000 i posti di lavoro tagliati dai produttori automobilistici nel corso delle ultime settimane.
Senta, una curiosità, fa più utenti unici Oil Price o il sito di valori, così a occhio?
temo il price, ma anche perché è una dimensione globale.
Però io ho un'idea per far fare il botto al sito di valori.
Sì.
Allora, se lei dovrebbe dichiarare, magari lo fa anche adesso qui a questi microfoni, poi viene ripresa naturalmente con un titolo sparato sul sito di valori: io sono Mark Caltagirone. Non si preoccupi, lei dica: sono io Mark Caltagirone.
Ma perché devo dire?
Perché così fa il botto. Non ha sentito parlare di mai sentito Mark Caltagirone?
No.
Si parla solo di quello da settimane.
Ah, sì?
Sui social, in televisione. È il fidanzato fantasma di Pamela Prati.
Ah, adesso ho capito.
Che forse non esiste. Tutti si domandano chi è Mark Caltagirone, un po' come Elena Ferrante.
Sì.
Se lei rivela di essere lei, ma
nessuno ci crede.
Ma chi se ne frega? Dopodiché, per un giorno tutti scriveranno: è di Stefano Mark Caltagirone, tutti vanno sul sito di lavori, di valori, fa un sacco di traffico e poi è finita lì.
E poi è finita lì.
Ma
però
chi se ne frega? Intanto ha fatto un sacco di ha posizionato il brand di valori in rete.
Vabbè, sì.
Quindi lo dica: pensare. Sono io?
No.
Non lo dice.
No, non lo dice.
Vabbè, magari trattiamo durante la pubblicità. Detto questo, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la situazione potrebbe ridurre ulteriormente le ipotesi di crescita.
Sì, potrebbe soprattutto avere
del PIL,
sì,
del mondo.
Del PIL mondo abbiamo detto appunto che l'FMI vede una possibile contrazione ulteriore dello 0,3%, ma quello che forse è più interessante è che il Fondo Monetario evidenzia che la situazione potrebbe peggiorare in particolare proprio nei paesi asiatici, e questo è interessante perché come noto si sono concluse, tra l'altro, ma questo lo vedremo dopo, le lunghissime tornate elettorali per le elezioni in India, e l'India è il secondo gigante economico ovviamente dell'Asia, su cui si punta l'attenzione per l'incidenza che potrebbe avere sul PIL a livello globale, e questa guerra dei dazi, secondo il Fondo Monetario, potrebbe avere effetti negativi.
Intanto si è invertita la curva dei rendimenti dei titoli di Stato americani.
Sì, questo è un parametro molto delicato che viene osservato ovviamente solo dagli addetti ai lavori, ma che quando accade in genere si vocifera o comunque si ipotizza che possa esserci in vista una caduta recessiva dell'economia. Praticamente
un po' come la teoria del caos: quando la curva dei rendimenti di titoli di Stato batte le ali a San Francisco, c'è un terremoto globale nell'economia.
Sì, un po' così. Per la seconda volta ieri c'è stata questa inversione, è la seconda volta che accade in un anno. Sostanzialmente i rendimenti per i titoli a 10 anni sono inferiori di quelli a un anno. Questo è l'estrema sintesi e l'inversione della curva, originata secondo gli analisti da un deflusso molto consistente di investimenti dai mercati azionari a causa delle flessioni delle ultime settimane verso il mercato obbligazionario, e anche in vista appunto delle incertezze preelettorali e del rischio Brexit, o comunque del rischio terremoto politico in Gran Bretagna. Quindi insieme di questi fattori ha prodotto per la seconda volta questa inversione appunto della curva dei rendimenti, che viene considerata, come dicevo, molto pericolosa dal punto di vista degli effetti di previsione sull'economia reale.
È l'unica inversione o ce ne sono altre?
No, questa è l'unica inversione, diciamo, di peso che si è registrata almeno sul mercato obbligazionari, che contano veramente come quelli dei T-bond.
E allora, in assenza di altre inversioni, noi tiriamo dritto, e siccome sono quasi le 9 dobbiamo già andare in pubblicità, poi torniamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Oggi non c'è, lo dico per i suoi fan e le sue fan, il professor Santoro, perché oggi interroga e quindi non può essere tra noi. Spero che sia di buon umore.
È stato bello una diretta mentre interrogavo.
Sarebbe stato molto bello, purtroppo ce l'ha detto a sorpresa solo ieri sera. Mi rivolgo agli studenti del professor Santoro: qualora debba bocciarvi, vi potete vendicare urlando Avellino, Avellino. Non domandatevi perché, voi fatelo e otterrete comunque come dire il risultato sperato. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste.
popolare. Se ti abboni, si sente meglio.
Nella mia città, per guardarmi allo specchio basta trovare una pozzanghera. I grattacieli sono le mie montagne. Il campetto dietro casa è lo stadio che preferisco. Una sdraio, un ombrellone e il balcone diventa la mia spiaggia. Vivi la tua città con nuova Seat Tarraco. Il grande SUV creato a Barcellona. Seat Tarraco è tua da 24.000 euro con fari full LED, virtual cockpit, cerchi in lega, climatronica tre zone, fronte lane assist di serie. Scopri di più su seatitalia.it.
Surriscaldamento, imbarbarimento sociale, microplastiche, terrapiattisti.
Sì, ma Simo, c'è un problema peggiore. Sei vestito da schifo, da anni. Sì, almeno per quello però ho una soluzione.
Meno male.
C'è Vestiaria, dal 17 al 26 maggio, la più bella fiera dell'abbigliamento nuovo, usato e vintage della cooperativa Di Mano in Mano.
A Milano, Viale Spinasse 99, 02 33 400 800, dimanoinmano.it.
Microplastiche.
O mangi sta minestra o salti dalla finestra, anche se la minestra è una cucina di ricerca rivisitata con ingredienti locali e stagionali e la finestra dà direttamente sul lago di Como.
Quindi meglio far buon viso a Buonissimo Menù, quello che vi verrà servito ogni giorno diverso alla cucina della Marianna.
Ristorante non democratico con alberghetto.
Lamarianna.com.
La vacanza che rispetta la natura nel cuore del Parco del Ciletto. Bungalow all'ombra di alberi secolari, lambiti da acque limpide, 20 chilometri di spiagge e grotte ove si arriva solo dal mare. Guarda www.lafrancesca.it oppure chiama 02 2900 5040 o il numero verde 800 904 801.
Le rane progressive sono tornate. Prog & Frogs Music Festival, tre giorni di concerti, incontri e street food a Cascina Caremma nel Parco del Ticino. Dall'alba al tramonto sul Parco del Fienile e quello in mezzo al parco, le migliori band del progressive rock italiano in attività. Workshop, birra e magari quattro chiacchiere con Franco Mussida e Michi De Rossi. Dal 24 al 26 maggio alla Cascina Caremma. Prog & Frogs in collaborazione con Radio Popolare. Il campeggio è libero, ma c'è anche la spa. Il programma sulla pagina Facebook di Prog & Frogs.
Parti per un campo di volontariato in Mali con la Bareca d'Andreollus. Dal 9 al 24 agosto potrai contribuire al progetto EduCamp, partecipando ad attività educative e ricreative con i bambini di una scuola di Bamako, la capitale del Mali. Non mancheranno momenti di scambio socioculturale con la popolazione locale. È previsto un ciclo di incontri di formazione a Milano prima della partenza. campi@abareca.org, a Bareca con la K.
Vincitore del Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2019, Alessandro Sciarroni è ospite di FOG per un'intera giornata. Dal primo pomeriggio del 28 maggio gli spazi di Triennale Milano e del teatro accoglieranno installazioni, spettacoli, proiezioni, film e documentari sull'opera di uno dei performer e coreografi più apprezzati. Biglietti e abbonamenti su vivaticket.it. Tutto il programma del festival su triennale.org.
Popolare Network.
I changed the world, I changed the world, ooh, ooh, I changed the world, I wanna change the world, ooh, ooh, ooh.
Non è così che passo i giorni,
6 minuti, torniamo in onda, seconda parte del giorno delle locuste. Caro il mio professor Di Stefano, lei ha più paura di restare senza una donna o senza il Sole 24 Ore?
No, senza il Sole 24 Ore no.
Senza il Financial Times?
No, nemmeno. No,
senza il Price?
No, beh, decisamente no.
Quindi senza una donna?
Senza l'accesso alle informazioni in rete.
Ma c'aveva la buona occasione di dire senza la donna, invece senza le informazioni in rete.
No, non necessariamente quella che hai detto tu.
Ma ho capito, ma si dimostri umano e soprattutto c'è la sua compagna, l'ascolto. Ah, sì, beh, probabilmente certo. Quando torna a casa legittimamente cambia la serratura. No, ma come si fa?
Credo.
Vabbè. Non è una donna, ma è una santa, come cantava Rosanna Fratello. Vabbè, andiamo in India, ne approfittiamo per ricordare che in India ci voleva andare Cristoforo Colombo e poi invece scoprì l'America.
Sì.
Con le tre caravelle, la Nina, la Pinta.
La Santa Maria.
La Santa Maria,
sì,
esatto.
Però invece in India. Parlando di altro.
Sì, perché come raccontavamo anche in rassegna stampa, si è votato in India. Straordinario successo di Modi, un successo quasi plebiscitario, con tutte le preoccupazioni del nazionalismo spinto del partito di Modi che questa elezione si porta dietro, ma c'è anche una questione che riguarda poi l'economia.
Sì, ci sono molti nodi economici legati al secondo mandato, non molto forte, anche se non totalmente plebiscitario, perché da quello che si capisce, almeno che ci racconta Bloomberg questa mattina, Modi non ha la maggioranza assoluta nella Camera bassa del Parlamento e quindi dovrà obbligatoriamente fare qualche accordo con uno dei tanti piccoli partiti nazionalistici che sono presenti appunto nel Parlamento indiano. Ma dal punto di vista economico sono moltissime le sfide che aspettano, sia per le promesse sia per le scelte che negli ultimi due anni erano stati fatti appunto dall'amministrazione Modi. Il primo punto, bisogna ricordarlo, è il capire come riparare all'effetto del bando improvviso che venne fatto relativo all'utilizzo di moneta contante di piccolo taglio. Ne avevamo parlato più volte, cioè improvvisamente il governo aveva annunciato il ritiro delle rupie più comuni, dei tagli di rupie più comuni sul mercato, e questo aveva prodotto una vera e propria crisi spaventosa dell'economia informale indiana, che è una delle più rilevanti a livello mondiale e una di quelle più consistenti anche per la stessa economia del paese asiatico. E poi c'è l'altra grande promessa, le altre due grandi promesse, una che piace agli investitori e una che sicuramente ha avuto effetto sul grande pubblico. Quella per il grande pubblico è l'annuncio di un sistema sostanzialmente di reddito minimo per 50 milioni di famiglie povere indiane. Questo era uno che è già partito di fatto, perché questa forma di basic income è già operativa in alcune parti dell'India per alcuni target della popolazione, e l'altro invece che va a intercettare l'interesse soprattutto degli investitori, cioè un piano per le grandi infrastrutture, grandi opere da 1.400 miliardi di dollari che è stato appunto promesso dal Janata Party, cioè dal partito di Modi, e che dovrebbe raddoppiare le dimensioni, le infrastrutture delle grandi vie di comunicazione entro il 2022, quindi in soli tre anni si dovrebbe ottenere questo risultato, e su questo ci sono grandi aspettative ma anche grandi dubbi sul fatto che si riesca effettivamente a dare seguito a un piano così di investimenti in infrastrutture così consistenti.
Anche perché quando si parla di infrastrutture in India, che so, la Salerno-Reggio Calabria indiana sarà 7.000 chilometri, per cui...
No, ma non solo, ma è sempre Bloomberg di quest'oggi segnala che il problema principale per questi piani di grandi opere è la questione della terra, nel senso che la frammentazione delle proprietà terriere, una difficoltà operativa a mettere assieme, appunto, a raggiungere gli accordi per quanto riguarda poi la concessione delle autorizzazioni per la costruzione, sembra essere uno dei vincoli principali e una delle cause principali dei rallentamenti dei progetti già operativi nel paese asiatico.
Sappiamo già chi sarà il Toninelli Hindu, il ministro delle infrastrutture? No, non è ancora dato di saperlo. No. Sarà interessante scoprirlo. Intanto ci diceva poco fa il professor Di Stefano che il suo più grande terrore è il wifi che non prende. Attenzione, perché nella notte Trump ha cercato di connettersi con il suo iPhone, non ci è riuscito, ha perso la Trebisonda e allora ha lanciato l'iPhone e ha deciso di riaprire Huawei.
Sì, c'è stato l'ennesimo tweet che ha, come dire, messo in difficoltà gli analisti e gli osservatori, perché ha scritto Trump che il caso Huawei potrebbe far parte del accordo commerciale con la Cina, e come dire una sorta di apertura di Trump nei confronti del colosso asiatico, che in questo momento sta subendo gli effetti di una serie di pesantissime attacchi da parte dell'amministrazione e di altre aziende. Pensate solo all'ultimo, quello forse più rilevante, cioè l'annuncio di Google che non avrebbe più dato assistenza per il sistema operativo Android nei telefoni di Huawei. In realtà poi Trump, sempre nella notte, ha anche detto che, appunto, non ha nessuna intenzione di cedere nel braccio di ferro con la Cina, quindi non si capisce quale delle due versioni che sembra essere quella più veritiera, cioè se appunto si vuole risolvere l'effetto Huawei in un accordo con la Cina, o se invece l'amministrazione vuole proseguire nella campagna di vero e proprio bando nei confronti del colosso delle telecomunicazioni cinesi. Sicuramente da quando c'è stato l'annuncio degli effetti negativi su Huawei, delle ricadute di taglio più industriale, questo è uno di quelli che ha pesato di più sull'andamento negativo per esempio di tutti i titoli tecnologici, in particolare dei fornitori di tecnologia nei confronti di diversi operatori del comparto della telefonia.
Tanto per gli amanti della coniugazione dei verbi, ricordiamo che Huawei è il passato remoto del verbo huaweiare, io Huawei, tu Huawei, eccetera, cose così non le diciamo tutti perché tanto è facile andare avanti. Ma parliamo di borse, perché come sempre quando le borse vanno male, maglia nera in Europa aspetta a Milano, che è ai minimi da tre mesi.
Sì, minimi da tre mesi, e ieri appunto è stata quella che è andata peggio in assoluto tra tutte le borse che appunto hanno subito gli effetti negativi appunto di questa instabilità complessiva. Milano ha chiuso a meno 2,12 per cento, battendo i cali che comunque ci sono stati di Francoforte, di Parigi, e Londra, insomma di tutte le piazze europee. Complessivamente il deflusso comunque degli investitori ha colpito un po' tutte le borse, anche quelle statunitensi, e non solo i titoli tecnologici di cui parlavamo prima, ma anche gli energetici, ovviamente sull'onda del calo del 6% del prezzo del petrolio.
Ma c'entra qualcosa anche la Gran Bretagna, la Brexit?
Beh,
che
certo,
genera turbulenze?
C'entra tantissimo anche la Gran Bretagna, perché ormai non si capisce se già oggi o nel fine settimana
dovrebbe annunciare oggi la data delle dimissioni.
Oggi, sì, la data delle dimissioni, però anche qui non si capisce se la data delle dimissioni sarà collegata a un ennesimo pronunciamento del Parlamento sulle trattative sulla Brexit, ma è indubbio che il risultato elettorale, che si preannuncia disastroso per i conservatori, non permette alla Premier May di rimanere a Downing Street, e quindi questa situazione di totale incertezza rispetto alla dimensione sia della trattativa, ma anche quali saranno le conseguenze delle dimissioni della May, cioè se il voto o un nuovo governo, ovviamente questo contribuisce a mantenere la situazione in grande tensione.
Sono le 9:16 minuti e è arrivato il momento della pagina del meteo. Ieri Giorgetti annunciava l'arrivo della grandine, invece intanto è arrivata la bufera all'assemblea di Deutsche Bank, che ha annunciato un taglio pesante al comparto del trading.
Sì, perché ovviamente dopo anni, dopo gli ultimi 3 anni di multe, di scandali, di bufere, non poteva non esserci un'assemblea molto complicata e quindi un vero e proprio fuoco di fila contro i vertici dell'azienda, che comunque per ora sono riusciti a mantenere il controllo della società, nel senso che la mozione di sfiducia e di rimozione che era stata presentata nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione non è passata per un piccolissimo scarto, ma comunque non è, appunto, non c'è stato il ribaltone che alcuni desideravano, abbastanza clamoroso in assemblea. Nel frattempo è stato presentato un ulteriore piano per i tagli, in particolare nel settore del trading, che è quello che è all'origine della parte forse più consistente di problemi per Deutsche, in particolare per quanto riguarda le multe per le manipolazioni, e quindi complessivamente sono stati, appunto, annunciati un taglio di un terzo delle attività in questo comparto, quello specifico del trading, e per 1 miliardo di costi in meno si dovrebbe arrivare a 22 miliardi di risparmi a breve termine. L'altro elemento, appunto, è il ridimensionamento anche dell'investment banking e una riduzione del rischio per cercare di riportare la banca ai livelli migliori dal punto di vista dei parametri patrimoniali.
Intanto, visto che prima parlava di banconote di piccolo taglio a proposito dell'India, c'è una notizia che arriva dalla Locride: hanno fermato un tizio che andava in macchina e gli hanno trovato in macchina 1 milione di euro. Secondo lei era un risparmiatore che ha scelto il cruscotto invece del materasso, o era un malintenzionato?
Beh, insomma, così a occhio, contanti, mi sa che
dovendo scegliere puntiamo più sul malintenzionato.
Decisamente sì, oppure era un corriere di qualcuno che doveva riciclare o autoriciclare un'ingente somma.
Restiamo invece nel mondo delle banche, dalla Germania all'Italia, perché c'è Fondazione MPS che chiede 623 milioni di danni al processo di Milano contro 5 imputati nei confronti dei quali è parte civile.
Sì, perché la settimana scorsa avevamo parlato, appunto, delle richieste della procura di confisca nei confronti di Nomura e delle altre banche coinvolte nella vicenda dei derivati, Alexandria e compagnia. Ieri invece l'avvocato che difende la Fondazione MPS ha chiesto, appunto, un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali di quasi 623 milioni nei confronti di 5 imputati contro i quali la Fondazione è parte civile: Daniele Pirondini, che è l'ex direttore finanziario, Gianluca Baldassari, il famoso ex responsabile dell'area finanza, e poi altri dirigenti che facevano parte dell'area tesoreria, ma anche Saed Said, all'epoca dei fatti l'amministratore di Nomura International, e Raffaele Licci, che era invece il responsabile delle vendite per l'Europa e il Medio Oriente, sempre di Nomura. Ricordiamo che appunto il finanziamento di 600 milioni che fece MPS per sottoscrivere l'aumento di capitale era stato deciso in realtà con un clamoroso falso in bilancio che, appunto, era stato coperto grazie ai derivati.
E alle 9:20 minuti arriviamo finalmente all'unica notizia che è vicina ai bisogni della gente, l'unica notizia di cui tutti gli ascoltatori volevano sentir parlare. Oh, finalmente abbiamo l'occasione di tornare sul caso Guardiola, perché ieri c'è stato, come dire, la notizia botto lanciata dall'AGI, che ha detto Guardiola ha già raggiunto l'accordo per la Juve, ci sarà l'annuncio il 4 di giugno, e poi, come dire, è arrivata la sequela delle smentite e si è arrivati alla Consob, che ha messo sotto osservazione la Juventus per annunci e smentite sul prossimo allenatore. Perché la Consob? Perché la Juventus è quotata in borsa e si sospetta che, come dire, si trattasse di una voce farlocca fatta circolare apposta per far salire il titolo della Juve, è così?
Beh, non una voce farlocca, ma sicuramente è evidente che queste affermazioni e questi rumor, che a volte sono stati pesantemente sostenuti o addirittura distribuiti da soggetti che sono riconducibili ai vertici societari della Juventus, hanno creato un intervento per ora di monitoraggio serrato del titolo Juventus da parte della Consob. Ieri appunto il titolo è stato in una seduta in forte altalena, archiviando le, poi alla fine ha chiuso in parità, ma nel corso degli scambi sono arrivate a salire di più del 4%, e questo inevitabilmente non poteva che far intervenire la Consob, che in questo momento sta semplicemente verificando i flussi di compravendita per identificare eventuali insider trading o manipolazioni delle informazioni nei confronti del mercato relative appunto all'arrivo o meno di Guardiola alla guida della Juventus.
Mi è venuta un'ideona per fare un sacco di soldi.
Quale? Annunciare?
Facciamo crollare il titolo della Juve.
Sì.
Annunciamo che torna Maifredi sulla panchina della Juventus, il titolo crolla, compriamo titoli della Juve come se non ci fosse un domani, poi smentiamo, a quel punto il titolo torna alle stelle, rivendiamo e abbiamo poi facciamo un weekend da nababbi.
Sì, poi ci arrestano.
Ma perché ci arrestano?
Beh, perché è manipolazione del mercato.
Ma ho capito.
Se sei in grado di incidere.
Ma chi se ne frega, ma lo facciamo dire after snooze, non lo diciamo noi.
Vabbè, ma l'hai appena dichiarato in onda.
Ma sì, ho capito, ma si va, poi troviamo qualcuno che certi. Vabbè, non facciamo questo, allora facciamo almeno Io sono Marco Altagirone,
No,
non facciamo niente. Vabbè, allora, mi permetta perlomeno di fare una bella esclamazione.
Sì.
Wow, professore!
Wow, decisamente wow, ma non per la compagnia aerea low cost che...
Ma veramente si chiama Wow?
Si chiama Wow, è la compagnia che, diciamo, negli ultimi anni ha garantito i collegamenti, in particolare con l'Islanda, e quindi una di quelle principali, non l'unica, ma fondata nel 2011, e ieri è stata costretta appunto a gettare la spugna e quindi ha dichiarato fallimento. Non è l'unico ad essere caduto in cattive acque negli ultimi mesi, perché c'era anche la Primera Air, la britannica Fly BMI, l'Indiana Jet Airways. Queste sono le principali compagnie low cost in difficoltà, ma per Wow la cosa è sicuramente rilevante, perché il fallimento del vettore potrebbe avere un impatto sull'economia e l'occupazione. Lo stesso governatore della Banca Centrale di Islanda, Ammar Guðmundsson, ha ammesso che il fallimento rischia di causare uno shock se non entreranno altre compagnie a colmare il vuoto, e quindi ha tagliato le previsioni di crescita del PIL da più 1,8 a meno 0,4.
È proprio un fallimento wow, non c'è che dire, ma visto che siamo quasi in chiusura, dobbiamo parlare della Bulgaria, che tanti anni fa ci fece dono del Pippero. Con le vecchie lire che ottenne donandoci il Pippero, ha cominciato a fare massicci investimenti in Bitcoin. Il bulgaro è il più grosso investitore di Bitcoin sulla faccia della terra.
Il bulgaro, o soggetti che hanno sede in Bulgaria, comunque secondo le autorità diciamo monetarie, la Bulgaria, oltre alle riserve auree che ammontano a 2,2 miliardi di euro, detiene anche riserve in Bitcoin per circa 1,4 miliardi di euro. Nelle casse di Sofia ne sono custodite oltre 200.000, la maggior parte dei quali sequestrati in un'operazione appunto giudiziaria sulle truffe, e complessivamente quindi appunto questa è la dinamica delle riserve della Bulgaria, e forse anche qualche domanda su la situazione di Bitcoin dovrebbe farci fare qualche analisi su questo strambo mercato molto pericoloso per, soprattutto per i piccoli risparmiatori.
Non abbiamo tempo di fare la grossa analisi sui Bitcoin, però abbiamo perlomeno il tempo di annunciare che Facebook vuole dare vita a un proprio Bitcoin.
Sì, è la notizia del Financial Times. Facebook è in trattative con un miner, cioè un produttore di Bitcoin, perché avrebbe l'intenzione di lanciare una propria Bitcoin Facebook.
Intanto c'è Berlusconi che ha risposto alla lista degli impresentabili con la solita fantastica megalomania. Ha detto: impresentabile io, ho preso 200 milioni di voti. Con questo numero chiudiamo la puntata odierna del Giorno delle Locuste. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. Intanto ricordatevi che siamo a 2 settimane esatte dal ritorno di All You Need Is Pop, la 3 giorni di festa sgargiante di Radio Popolare all'ex, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, collegatevi domani mattina con le frequenze di Radio Popolare, perché un pezzo importante della programmazione sarà dedicata proprio al racconto di questa imperdibile 3 giorni tra 15 giorni. Milano, All You Need Is Pop. Professore, arrivederci.
Arrivederci.
Ciao ascoltatori, buona giornata e buon weekend.